Mi sentite bene? Sì. A me dispiace, mi sembra che Daniele sia partito, sia già addormentato, così non ce l'ha fatta ad aspettarmi. Invece vedo che è tornata Rachele. Spero che sì, non sia andato. Abbiamo sentito che sì, quello che è successo.
Sì, grazie a tutti. Non sta tanto bene, infatti chiedo preghiera per lei. Era mia sorella che mi stava dando le notizie come è andata ieri mia madre. E questo pomeriggio di avuto comunicheremo per comunicarla un attimino. Sicuramente la situazione non è facile, ma confidiamo
Okay.
nel
Certo.
Signore. Grazie.
Bene, così abbiamo un altro soggetto di preghiera da mettere davanti al Signore. Lili, tu sei tornata? E Daniele, dov'è? Che io devo parlare, devo urlare per farlo svegliare, per non farlo dormire, invece si è già addormentato.
Sto urlando di là, ma con il papà e quindi
Ah,
non so
ok,
cosa fare.
va bene, dai. Allora, oggi volevo condividere con voi, volevo leggere alcuni versetti che forse possono quasi non dirci, in una prima lettura possono quasi non dirci niente, ma volevo invece cercare di vedere che il Signore, confidiamo al Signore che ci possa parlare e dirci qualcosa attraverso questi versetti. Versetti, un testo che leggiamo in Luca capitolo 6. Dal versetto 12 al versetto 16. E se abbiamo tutti la Bibbia davanti, visto che avete tutti il microfono staccato. Ok. E allora volevo chiedere a qualcuno che. No, volevo approfittare di chi aveva il microfono attaccato per fargli leggere, ma ho visto che avete staccato tutto il microfono. Chiedo a Lilli, dai, che così se puoi leggere i versetti di Luca capitolo 12, scusate, Luca capitolo 6, dal versetto 12 al versetto 16.
Okay. Luca 6, dal 12 al 16. In quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, che chiamò anche Pietro, e suo fratello Andrea, Giacomo e Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Matteo e Tommaso, Giacomo figlio d'Alfeo e Simone chiamato Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota che divenne il traditore.
Ok, grazie. Scusate che mi si è. Ok. Grazie Lilli che mi hai aiutato nella lettura. E anche se dicevo che forse in un primo momento può sembrarci di non dirci tanto, perché alla fine sono tutti i nomi, è il testo dove parla tutti dei nomi degli apostoli. Ma volevo invece cercare di vedere qualcosa, di considerare qualcosa proprio su gli apostoli, proprio sui discepoli del Signore Gesù. Vogliamo attraverso questo testo considerare degli aspetti, il versetto 12 e il versetto 3, il versetto dal versetto 12, poi nel versetto 13, ma poi vedere anche un momentino, provare a riflettere. E chi erano questi personaggi? La prima cosa che vediamo ci sono diverse cose, ma allora iniziamo a considerare un paio di cose. E la prima cosa che volevo considerare è che il versetto 13 dice che quando fu giorno il Signore chiamò a sé i suoi discepoli. La prima cosa quindi che mi viene da pensare, anzi, Se vi dico questa frase, se leggiamo questa frase del versetto 13, che il Signore chiama a sé i suoi discepoli e ne sceglie 12, cosa potete staccare il microfono così possiamo parlare insieme? Cosa vi viene da pensare? Cosa pensate di questo versetto?
C'erano 12 discepoli, però lui tra tutti quelli ne sceglie 12.
Ok, allora, quindi la prima cosa che mi viene da pensare è che Gesù è già un personaggio, in questo testo, in questo momento, è già un personaggio conosciuto, è già un personaggio popolare. Cosa vuol dire discepoli? Quando noi parliamo di discepoli, cosa intendiamo per discepoli? Com'è?
Seguaci,
brava. E quindi quando si parla la parola discepoli significa proprio un seguace, un alunno. Il Signore Gesù era il maestro e il Signore aveva tanti discepoli. Sto dicendo questo perché tante volte, forse anche nel nostro ambiente cattolico, quando si parlano, si dicono certe parole, ci immaginiamo cose che in realtà andiamo oltre di quello che la parola del Signore ci vuole dire. Così volevo cercare di dare il giusto posto, o almeno dare il giusto peso alle parole che stiamo leggendo. Quindi vediamo che il Signore Gesù sta servendo il Padre, sta predicando l'Evangelo, ha con sé diversi discepoli e abbiamo letto cosa fa. La prima cosa che fa il Signore Gesù, anzi non è la prima ma una delle cose che fa il Signore Gesù, sceglie, chiama 12 persone, e c'è scritto ne sceglie 12. Il Signore Gesù si trova in un momento dove sta operando, il Signore Gesù sta lavorando, il Signore Gesù sta facendo, abbiamo detto, un ministero. Anche qui è questa parola, quando a volte diciamo si parla di ministero, ma cos'è il ministero? Il ministero, quando si parla di ministero, è servizio. Noi spiritualizziamo tanto certe parole che a volte non ci rendiamo conto non capiamo chiaramente quello che ci vogliono dire. Quando si parla di ministero, il Signore Gesù sta operando nel suo ministero. Stiamo dicendo che il Signore Gesù, proprio la parola ministero deriva dal mestiere, da un servizio, da un lavoro. Il Signore Gesù sta lavorando, tra virgolette, sta operando, si è messo al servizio del Padre. E quindi quando si parla che del ministero si intende un obiettivo, e in questo caso sta operando per un obiettivo. In questo caso il Signore Gesù stava, l'obiettivo del Signore Gesù era quello di fare la volontà del Padre. Poi abbiamo visto che aveva in questo lavoro, in quest'opera che lui stava facendo, aveva diverse persone che lo seguivano, quindi era già un personaggio conosciuto. Di tutti questi discepoli che non sappiamo in questo momento in quanti sono, ma il Signore Gesù abbiamo letto e ha detto anche Lilli ne sceglie 12. Cosa notiamo ancora al versetto 13?
Che gli dai un nome a ognuno dei suoi apostoli.
Sì, dopo vediamo i nomi, ma quello che vediamo, credo che sia perché io qui ho, allora, Sì, ok, brava, grazie. C'è scritto ai quali diede anche il nome di apostoli. Quindi ci sono dei discepoli, il Signore sceglie fra questi discepoli, ne sceglie 12 e gli dà il nome di apostoli. Cosa sono allora, la conclusione, cosa sono, chi sono gli apostoli quando parliamo di apostoli? Qualcuno mi può aiutare?
Quelli mandati.
Com'è?
Quello che Dio manda, i mandati.
Ok.
Quelli che parlano direttamente col Signore, anche gli apostoli.
Ok. C'è qualcos'altro? Io non ho una risposta da darvi speciale, eh? Non è che la mia non sarà una risposta diversa dalla vostra, io non ho la risposta giusta, ma volevo condividere con voi, sì, questo.
Dei suoi servi da Gesù.
Sì?
Faranno ciò che Gesù vuole in quel momento, no?
Sto dicendo questo, vi ho fatto questa domanda, e sto chiedendo le vostre risposte perché voglio che pensiamo, perché a volte anche su questa parola a volte non abbiamo tanto chiaro, tanta chiara l'idea. Questo versetto ci dice che il Signore aveva tanti discepoli, diversi discepoli, il Signore ne sceglie 12 e di questi 12 li chiama anche apostoli. Quindi è vero che gli apostoli sono quelli che il Signore Gesù chiama personalmente, anche se credo che il Signore Gesù chiama tutti, tutti i suoi figlioli, ognuno di noi è chiamato al servizio, è chiamato all'opera di Dio. L'apostolo credo che non sia altro che un collaboratore speciale. Un collaboratore più vicino al servizio del maestro. Il maestro nota fra, in questo caso, come abbiamo visto, fra tutti i suoi seguaci, fra tutti i suoi alunni, alcuni che hanno delle caratteristiche particolari. Forse possiamo dire hanno delle motivazioni. Ora, chiaramente la scelta che Gesù fa è una scelta profonda, perché il Signore Gesù fa una scelta e conosce il cuore, il profondo, l'intimo di ognuno di noi. E il Signore Gesù fa una scelta perché sta preparando un gruppo di persone per portare avanti l'opera, per portare avanti il lavoro che lui aveva iniziato. Gesù sapeva che di lì a non molto doveva poi lasciare la terra. Egli si preoccupava quindi di preparare un gruppo di uomini capaci di proseguire il piano di Dio di predicazione, di manifestazione del piano di Dio a tutto il mondo, il piano che poi si realizzerà attraverso la croce, attraverso il sacrificio di Cristo. Una cosa importante da dire, che in qualche modo l'abbiamo già capita, ho detto che il Signore Gesù conosce l'intimo, conosce il cuore di ognuno di noi, ma il versetto 12 è chiaro, il versetto che dice che in quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò tutta la notte in preghiera a Dio. Il Signore Gesù passa tutta la notte in preghiera, perché il Signore Gesù doveva il giorno dopo, era un'abitudine del Signore Gesù passare le notti, passare tante ore, tanto tempo in preghiera. Ma vedo che Luca scrive questo, in questi versetti che gli scrive, vuole dire proprio che il Signore Gesù passa tutta la notte in preghiera e quando fu giorno egli chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12. Quindi il Signore Gesù sta preparando un gruppo di persone, un team di persone per portare avanti la sua opera. Dobbiamo notare un momentino la scelta che Gesù fa. Vediamo che lui, su tutto il gruppo di discepoli, abbiamo detto, non sappiamo quanti sono, ma Gesù, fra tutti i discepoli che sono, Gesù ne sceglie 12. Immagino che la scelta che Gesù fa non sceglie i discepoli tanto per la loro popolarità, perché erano personaggi famosi o perché gli erano più simpatici degli altri, e vedremo un po' questo, lo sappiamo anche attraverso la lettura della Bibbia. Non sceglie neanche dei personaggi che hanno una levatura culturale, che sono grandi studiosi. Quello che posso capire, vedendo un po' in tutti i Vangeli e poi anche nel resto del Nuovo Testamento, che quello che Gesù fa, la ricerca che Gesù fa fra queste persone, sta cercando delle persone semplici, delle persone umili, delle persone schiette. E questo è un primo aspetto importante. Vediamo che nel testo che abbiamo letto prima, e vediamo che ci sono i nomi di tutti e 12 i discepoli. In questo gruppo vediamo che era un gruppo abbastanza vario, abbastanza diverso l'uno dall'altro. C'erano dei discepoli, ex discepoli del Battista, come ad esempio Giovanni, e c'era uno zelota, Simone, chiamato anche uno zelota. Sapete chi sono gli zeloti? Qualcuno si ricorda gli zeloti chi sono?
Erano dei rivoluzionari che volevano riconquistare la libertà, però con la violenza. Sì, erano a favore di Israele libero, però aspettavano anche il Messia, però per loro il Messia era un combattente, no? Qualcuno che doveva liberare con la forza.
Ok, grazie Samuele di questo appunto. Quindi gli Zeloti erano un partito che in quel momento Roma era il momento dove aveva l'impero più vasto, e gli Zeloti erano un partito che volevano la libertà, come ha detto Samuele, volevano essere liberati dai romani, e credevano in Dio e aspettavano, come ha detto Samuele, aspettavano il ritorno del Messia, e loro volevano che il Messia, il Dio, fosse l'unico padrone. Ma quello che il loro obiettivo era quello che i romani dovevano essere cacciati a tutti i costi, anche con la violenza. È bello notare che fra i discepoli c'è anche un personaggio del genere che Gesù ha scelto. Ma fra i discepoli non ci sono soltanto ex discepoli del Battista, non ci sono soltanto degli zeloti, ma ci sono anche degli erodiani. E c'è ad esempio, chi vi ricordate, Matteo? Qual era il lavoro che faceva Matteo?
Matteo era uno che riscuoteva le tasse dalle popolazioni, lavorava attraverso i romani.
Era un pubblicano, cos'hai detto, Elia?
Era uno che riscuoteva le tasse per il conto dei romani.
Ok, grazie. Era uno del popolo, loro, quindi un loro connazionale, che invece riscuoteva le tasse per i romani. E possiamo quasi dire che era un, tra virgolette, un traditore in un certo senso, o non so se è giusto dire un traditore, ma comunque era uno, era un giudeo, uno di lì, un loro connazionale, che andava dai suoi a prendere le tasse per poi darle ai romani. E i pubblicani, quello che facevano, sapete una caratteristica dei pubblicani?
Sì, tu vuoi dire che loro facevano la cresta sulle tasse che riscuotevano.
Certo.
Cioè una parte la tenevano per loro.
Grazie. Quindi
lo sappiamo per Zaccheo, no? Perché Zaccheo dice: se ho frodato, restituirò.
Certo. Quindi i pubblicani erano dei connazionali che riscuotevano le tasse dai loro fratelli per i romani, e in più, a volte, non lo so se tutti facevano così, ma qualcuno riscuoteva di più per tenere parte per sé, parte del denaro. Ora, vi immaginate un pubblicano con uno zelota. Sono due personaggi, uno opposto all'altro. Uno che, possiamo dire quasi, che odia i romani, che vuole che i romani siano fuori a tutti i costi, anche con la violenza. L'altro invece che sfrutta la situazione dei romani per tirare su soldi e prendersi, tenere anche soldi per se stesso. Quindi anche un pubblicano era fra la scelta che ha fatto il Signore Gesù. C'erano dei Galilei, e la maggior parte erano Galilei. I Galilei erano, rispetto ai Giudei, almeno da quello che vediamo, come carattere erano un po' più rozzi, meno chiusi. E vi erano due coppie di fratelli, come Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni. Quindi è qualcun altro dei pescatori, e altri non sappiamo di tutti il loro mestiere. E una cosa fra le diverse cose che possiamo notare, che non andremo a leggere per via di tempo, ma vediamo che loro, se vi ricordate, in alcune situazioni avevano un carattere forte, anche quando c'erano dei bambini che stavano vicino a Gesù per ascoltarli, sono stati abbastanza duri nei confronti dei bambini. Oltre a questo, oltre a tutti questi discepoli, c'era ancora uno particolare. Chi era? Chi era il discepolo particolare? Particolare nella scelta che ha fatto Gesù, perché Gesù conosceva il cuore di tutti.
Giuda.
Forse qualcuno gli è partito a ricordarsi di Pietro, perché anche Pietro per suo carattere era particolare, ma io qui mi volevo riferire proprio a Giuda, perché abbiamo visto che Gesù è stato tutta la notte a pregare. Gesù conosceva il cuore di tutti, e vediamo nel Vangelo di Giovanni che c'è scritto che Giuda, che tra l'altro, vi ricordate che lavoro che faceva, che lavoro e che impegno gli avevano dato fra i discepoli, fra gli apostoli? Vedo che fate con la testa così, ditemi cosa faceva.
Teneva la borsa.
Teneva la borsa.
Teneva, e io faceva con la mano così. Poi vai a vedere che uno che tiene la borsa cos'è?
Un traditore.
è un traditore, ma c'è scritto, è scritto chiaro che Giuda era un ladro. Quindi vediamo, vediamo in questo gruppo di persone che Gesù ha scelto, e vediamo un gruppo abbastanza vario dal lavoro, vario ai pensieri, vario dalla società in cui vivevano. Ma io credo che Gesù ha fatto questa scelta e c'era una caratteristica fra questi discepoli, una caratteristica principale di questi uomini, perché Gesù abbiamo detto che aveva diversi discepoli e sceglie questi 12. Io credo che tutti questi discepoli, i 12 apostoli, erano vicini a Gesù come gli altri, ma è probabile che loro hanno visto nella persona del Signore Gesù qualcosa che li ha fortemente convinti, e questa convinzione ha portato questi discepoli ad essere persone decise, persone determinate, persone forti, risolute, sicure, tenaci, motivate, quando Gesù sarebbe non ci sarebbe stato più, motivate a proseguire il lavoro che il Signore Gesù aveva iniziato. Quindi a proseguire il servizio anche con l'ostilità del mondo. Credo che sia importante questa caratteristica per i discepoli, per un discepolo del Signore Gesù, e il fatto di essere convinto, e noi possiamo dire sì, siamo tutti convinti, ok, e siamo convinti perché se non eravamo convinti dell'opera del Signore Gesù, forse non eravamo qui questa mattina. Ma questa convinzione ci deve portare ad essere risoluti, ad essere delle persone determinate nel servizio, nell'opera del Signore Gesù. E se siamo convinti di quello che il Signore Gesù ha fatto per noi, se siamo stati toccati, e credo che questa mattina sto vedendo qui, siamo tutti dei nati di nuovo, siamo stati tutti toccati dall'opera del Signore Gesù. Ma tutto questo ci deve portare nello stesso tempo ad essere determinati nell'opera, nel servizio del Signore Gesù. Non c'entra in questo caso la sapienza, non c'entra cultura, carattere. Ci vuole una convinzione interiore che poi ci porta al servizio. E possiamo essere diversi. Abbiamo visto nei discepoli, c'erano dei zeloti, c'erano dei pubblicani, c'erano dei pescatori, c'erano diverse persone, ma se tutti hanno questa caratteristica, il Signore con un miracolo, il Signore fa, il Signore opera miracoli, tutte queste caratteristiche diverse possono essere messe all'opera del Signore. Il Signore Gesù ha scelto questi 12 discepoli, li ha chiamati apostoli e durante il suo ministero gli è stato vicino, li ha seguiti, e ha addestrato questo gruppo, e il loro addestramento avveniva attraverso stare con loro, parlare con loro, istruire i discepoli anche attraverso le parabole, e poi ha fatto anche dei periodi per i discepoli, dei periodi di tirocinio. Potremmo dire che, in una parola forse un po' più moderna, il Signore Gesù è stato per i discepoli il loro tutor. E Abbiamo detto che però i discepoli, questi erano gli apostoli, erano quei dodici che Gesù stava preparando in un modo particolare. Ma abbiamo notato prima che non erano soltanto questi. Questi erano gli apostoli, quei dodici in particolare, ma discepoli ce n'erano tanti. I discepoli si formavano, i seguaci del Signore Gesù si formavano quando Gesù predicava l'Evangelo, quando Gesù faceva miracoli. Se noi ci spostiamo e andiamo nell'Evangelo secondo Giovanni, al capitolo 6, al versetto 2, ad esempio, c'è scritto che una gran folla lo seguiva perché vedeva i segni miracolosi che egli faceva sugli infermi. Versetto 14, versetto 15. La gente dunque, avendo visto il segno miracoloso che Gesù aveva fatto, disse: questi certo è il profeta che deve venire nel mondo. Quindi, Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Quindi tutte queste persone si erano raccolte intorno al Signore Gesù, riconoscevano il Signore Gesù quale profeta. E stavano aspettando, come abbiamo detto anche prima, gli zeloti stavano aspettando il Messia, riconoscono in Gesù il profeta che deve venire, che doveva venire nel mondo, vogliono farlo re. Andiamo ancora avanti al capitolo, versetto 26. Gesù rispose loro: in verità io vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Questa frase che il Signore Gesù dice, il Signore Gesù la dice perché conosce l'intimo di ognuno. Gesù sta dicendo: in verità io vi dico che voi mi cercate perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. È da questo momento che il Signore inizia a parlare a tutta questa folla. E c'è scritto che erano oltre 5.000 uomini, quindi immaginiamo che grande folla è. E il Signore inizia al versetto 32, Gesù disse loro: in verità io vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi dunque disse: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno, perché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Vediamo il versetto, il discorso che Gesù invece sta facendo a queste persone che lo stavano seguendo perché avevano mangiato dei pani, sono stati saziati. E il Signore proprio da questa prende questo aspetto proprio per parlargli della sua opera. Il versetto 41 dice: perciò i giudei mormoravano di lui, perché egli aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. Così il Signore Gesù, versetto 43, continua e dice: non mormorate. Gesù rispose loro: non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo tira il Padre mio che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque ha udito il Padre e imparato da Lui viene a me, poiché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità io vi dico che chi crede in me ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. E tutto questo che il Signore Gesù sta dicendo, si sta presentando come il pane della vita, quindi come il salvatore del mondo, e sta spostando l'obiettivo, quello che loro si aspettavano dal Signore Gesù. Loro volevano farlo re perché volevano sconfiggere i romani, perché volevano, è bello avere un re, è bello seguire un leader che ci elimina dalle preoccupazioni, ci dà del pane gratuito, fa dei miracoli, ci toglie le malattie. Ma il Signore Gesù invece vuole spostare la veduta a queste persone, inizia a parlare della sua opera. E al versetto 60, andiamo avanti perché sennò sì, non volevo leggere tutto il capitolo, ma in un versetto, il versetto 60 ci dice: perciò molti dei suoi discepoli, dopo averlo udito, dissero: questo parlare è duro, ma chi può ascoltarlo? Questo che stai dicendo, Gesù, Messia, Gesù Cristo, è duro, ma chi può ascoltarlo? Il versetto 63, Gesù dice: lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che io vi ho detto sono spirito e vita. Il Signore Gesù quindi sta parlando di una vita che va oltre la vita di questa terra, sta parlando di un cibo, di un pane che va oltre il saziare, lo sfamare i nostri corpi fisici, sta parlando di un pane spirituale che sfama la nostra anima e dà la vita eterna. Cosa succede dopo questo? Vi ricordate cosa accade in questo capitolo?
E molti dei discepoli di Gesù se ne vanno.
Allora, abbiamo detto che erano più di 5.000 persone, c'erano tante, una folla immensa. Molti dei suoi discepoli se ne vanno. Allora, andiamo a leggere il versetto 66 e versetto 67. Allora, molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Versetto 67, perciò Gesù disse ai 12: cosa fate? Non volete andarvene anche voi? Non ci sono tante vie, sapete, non ci sono tante vie per seguire Gesù, non ci sono tanti mezzi per seguire Gesù. Per seguire il Signore Gesù ci vuole un rapporto spirituale, una relazione intima. Lui è il Signore. Anche se a volte questo modo, questo parlare del Signore ci sembra un parlare duro, ma questa è la scuola che hanno dovuto fare i discepoli. È proprio questo parlare duro che nel ministero di Gesù, dopo questo avvenimento, vediamo che c'è stata una grande svolta. Questo discorso duro ha portato dei frutti, dei buoni frutti. Gesù, parlando in questa maniera, ha innanzitutto eliminato tutte quelle persone che seguivano il Signore Gesù soltanto forse per comodità, forse per avere del pane gratis senza lavorare, ma non solo, questo discorso ha rafforzato anche i veri discepoli, e coloro che sono rimasti hanno imparato, stanno imparando in questo modo a camminare, come dovevano camminare. Ora vediamo che l'orizzonte per i discepoli inizia a essere più chiaro. La conoscenza loro è una conoscenza arricchita, forse da un traguardo difficile, ma da un traguardo sicuramente vittorioso, dal traguardo che Gesù stava portando i discepoli. Questo momento, vediamo nei Vangeli, è il momento dove c'è uno sviluppo di veri discepoli, e vediamo che dopo Luca capitolo 10, Gesù ne manda via 70 in missione, E vediamo quindi in questi discorsi duri che il Signore Gesù fa, i discorsi duri producono dei solidi frutti. Così dobbiamo riflettere, dobbiamo renderci conto che come cristiani dobbiamo imparare a forse ad ascoltare i messaggi, i discorsi tra virgolette duri, dobbiamo imparare e ascoltare questi messaggi, perché questi messaggi forse ci costano delle rinunce. Luca capitolo 14 versetto 25 di Gesù dice: chi non rinuncia padre, madre, ad ogni cosa non può essere mio discepolo. Luca capitolo 14 e Matteo capitolo 16. Rinunciare. Dobbiamo come discepoli imparare a rinunciare. Quando si parla, se diciamo questa parola rinuncia, forse la parola rinuncia non ci piace molto. Ma il Signore ha detto: chi non rinuncia perfino a tutto, padre, madre, bisogna rinunciare. Se non rinunciamo, non possiamo essere dei suoi discepoli. Rinunciare non ci piace, perché quando diciamo la parola rinunciare ci immaginiamo subito di lasciare. La rinuncia significa lasciare qualcosa che noi abbiamo, che è nostro, che noi abbiamo, che l'abbiamo per diritto e dobbiamo rinunciare. E quando pensiamo a questo, forse sta cosa non ci va tanto giù. Ma se invece paragoniamo e immaginiamo 100 euro, scusate se vi faccio un esempio così terra terra, immaginate che abbiamo in mano 100 euro, dobbiamo rinunciare a queste 100 euro. Forse può essere duro, 100 euro non sono tantissime, però averle e non averle in questo momento dice di rinunciare, si continua a staccarsi la corrente, se uno dice ci dice di rinunciare a questi 100 euro ci viene difficile, ma se riflettiamo che noi rinunciamo a questi 100 euro perché dobbiamo prendere ad esempio un milione di euro, forse questo qui cambia un pochettino il nostro modo di vedere. Rinuncio a 100 euro sapendo che lì, rinunciando a questi 100 euro, posso prendere un milione di euro. Questo ci fa cambiare il nostro modo di vedere. Anche se lasciamo 100 euro, noi ci liberiamo la mano, perché lì abbiamo davanti un tesoro molto più grande, molto più prezioso. Quindi il rinunciare, la rinuncia che la parola del Signore ci sta dicendo, e rinunciare a una cosa per prendere la cosa migliore. Questo è quello che il Signore Gesù ci sta offrendo. Se noi teniamo in mano, teniamo stretti nella mano questa cosa nostra, adesso non voglio battere tanto sui 100 euro perché sì, non, forse non regge come discorso, ma quello che volevo far capire è che se noi teniamo in mano qualcosa di stretto, che crediamo che sia, anche se non crediamo, è qualcosa di nostro, ma per prendere quello che ci offre il Signore Gesù dobbiamo liberare le nostre mani per prendere qualcosa di più grande, o uno o l'altro. Molte volte ci farebbe piacere tenere una cosa e l'altra, prendere il tesoro ma tenere anche qualcosa di nostro, ma non sempre le cose funzionano così, anzi le cose con il Signore non funzionano così. Per prendere il tesoro e dobbiamo imparare a lasciare ciò che non è, ciò che è terreno. Se noi non siamo disposti a fare questo tipo di rinuncia, e la nostra vita spirituale non potremo essere benedetti come il Signore vorrebbe che noi lo fossimo, perché la nostra passività, il nostro interesse per altre cose, il tenere in mano una cosa nostra che crediamo che ce l'abbiamo per diritto, tenerli in mano distoglie la nostra attenzione, ci toglie delle forze, e noi dobbiamo liberarci per poter avere tutto, essere al 100% per il Signore Gesù. Il versetto che mi ha convinto tanti anni fa, che mi ha portato ad arrendermi davanti al Signore, è proprio il versetto di Galati capitolo 6 versetto 7. E il Galati 6:7 dice: non vi ingannate, non potete beffarvi di Dio, perché quello che voi state seminando su questa terra, quello un giorno mieterete. E io proprio in quel momento mi sono chiesto: cosa sto seminando io? Cosa sto facendo io adesso per l'opera del Signore? Quello mieterò nel cielo? E mi ricordo che era una sera d'estate, mi trovavo giù in Sicilia, mi sono inginocchiato, pianto, ho chiesto perdono al Signore e ho chiesto in quel momento, il mio desiderio era quello di dare la vita al Signore. Il Signore ha tutta la vita, credo che questa qui è l'esperienza che ognuno di noi ha fatto dal momento che abbiamo accettato il Signore come persona e Salvatore. Il Signore ci ha benedetti, il Signore è sempre con noi. Ma poi nella pratica della nostra vita, passando gli anni, vediamo il lavoro che Satana fa nella nostra vita è proprio quello di cerca di farci distogliere, di farci vedere delle cose, farci avere dei desideri che forse sono al di fuori della parola di Dio e che ci fanno allungare la mano e occupare, impegnarci per altre cose. Ma tutto questo ci distrae, ci toglie le forze per l'opera del Signore. Così, in conclusione di questo pensiero, di questa mattina, e stavo riflettendo, leggendo, proprio toccando il testo dei discepoli del Signore Gesù. Credo che dobbiamo essere convinti di quello che Dio ha fatto nella nostra vita, dell'opera sua, ma questa convinzione non deve essere fine a se stessa. Questa convinzione deve essere tale che ci deve portare a vivere come discepoli determinati e risoluti per il suo servizio. Spesso il Signore, spesso il Signore ci chiede di fare anche quello che non ci piace, quello che noi forse non vorremmo fare. Pensiamo, è stato citato anche la scorsa settimana, Mosè, ma pensiamo anche a Giona. Giona addirittura voleva scappare perché non voleva fare quello che il Signore gli comandava. Dobbiamo imparare a rinunciare alle nostre, tra virgolette, libertà, che invece ci rendiamo conto che non sono delle libertà. Dobbiamo imparare a rinunciare a delle cose che ci renderemo conto che questa rinuncia ci porterà a crescere nel Signore, ad avere delle grandi benedizioni. Rinunciamo a poco per liberarci le mani, liberarci le braccia per prendere tanto. E che veramente il Signore possa toccare il cuore di ognuno di noi. E spero che questi brevi pensieri ci possano far riflettere sulla nostra vita, sulla nostra condotta, sul nostro modo di fare la vita di ogni giorno, la pratica che noi ogni giorno viviamo nel Signore. Che il Signore veramente possa benedire questa sua parola nei cuori di ognuno di noi, che questa riflessione ci possa portare sempre di più alla consacrazione, a essere convinti, a essere dei discepoli, dei veri discepoli del Signore Gesù. E i discepoli, che il Signore, anche i 12 discepoli, non erano persone particolari, speciali, avevano delle caratteristiche particolari. Queste caratteristiche dovremmo averle, e spero che ognuno di noi abbia queste caratteristiche, che possiamo veramente donarci pienamente per l'opera del Signore. Così volevo lasciare ancora qualche secondo, un minuto, due. Sentiamoci liberi di riflettere, stiamo anche, se vogliamo, in silenzio, ma se sentiamo di pregare, di chiedere al Signore di parlare o ringraziare il Signore, possiamo farlo adesso insieme. Suo Padre, è vero, molte volte anche noi abbiamo detto, o se non l'abbiamo detto l'abbiamo pensato, questo parlare è duro, e se non l'abbiamo pensato a volte praticamente l'abbiamo dimostrato, Signore, perché non ci siamo soffermati, non abbiamo fatto abbastanza. Io parlo, Signore, per me, tu mi conosci, Signore, ti voglio chiedere veramente di toccare la mia vita, Signore, affinché possa essere un discepolo, Signore, fortemente motivato dalla tua parola, dalla tua opera, per un servizio, Signore, ed essere risoluto, Signore, determinato nel portare avanti l'opera, nel portare avanti il ministero. Ti prego per la Chiesa nostra qui di Pordenone, per ognuno di noi, che veramente possa essere tale, Signore, da essere un gruppetto di discepoli che veramente stanno al servizio, Signore, e che possiamo predicare l'Evangelo in questa città, nel Pordenonese, in questa zona che tu ci hai messo, Signore. Posso naturalmente toccare i cuori di ognuno di noi, che il tuo Santo Spirito possa lavorare nell'intimo, nel cuore nostro, Signore, che possiamo essere una Chiesa, possiamo essere uno. In te io ti ringrazio, Signore, ti lodo, ti adoro veramente per questo gruppo, per questi fratelli, per queste sorelle che siamo oggi riuniti, Signore. Ti ringrazio, Padre, perché veramente mi sento uno con loro, mi sento unito a loro, Signore, e ti voglio pregare che possiamo essere una Chiesa veramente forte, possiamo essere una Chiesa che cresca secondo la tua parola. Signore, ti ringrazio di ogni cosa, ti ringrazio ancora per questa scrittura, ti ringrazio ancora per la mamma di Rachele, Signore, posso naturalmente sostenerla in questi momenti, Signore, ti prego anche per i familiari, Signore, che veramente tu possa, Signore, noi te lo chiediamo, ma noi sappiamo che tu sei, tu hai sotto controllo ogni cosa e tu ti preoccupi molto più di noi, ma noi, Signore, vogliamo essere vicino a questa famiglia, essere vicino a questa situazione, come le situazioni che ci troviamo ad affrontare ogni giorno fra ognuno di noi, Signore, che possiamo essere uniti, e quando un fratello soffre, Signore, che veramente noi vogliamo essere vicino, vogliamo consolarlo e soffrire con lui. Quando un fratello gioisce, vogliamo essere con lui, vogliamo gioire con lui. Vogliamo essere una Chiesa, Signore, che opera per te e la tua gloria. In Cristo Gesù.